Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Colui che ha trattato l'affare del riscatto del signor Cardinale, disse D'Artagnan ad Anna d'Austria, deve essere, a parer mio, perché la ricompensa non sia indegna della maestà vostra, deve essere fatto capo delle guardie, cioè qualche cosa come colonnello dei moschettieri. Per cui mi chiedete il posto del signor di Treville? Domandò la regina. Il posto è vacante, e da un anno il signor di Treville lo lasciò e non fu sostituito. Ma è una delle prime cariche militari della casa del re. Treville era, al pari di me, un semplice cadetto di Guascogna, ed ebbe quella carica per 20 anni. Trovate risposta a tutto, signore, disse Anna d'Austria, e preso sul tavolino un brevetto, lo riempì e lo firmò. Certo, maestà, disse D'Artagnan prendendo il brevetto e inchinandosi, questa è una bella e nobile ricompensa, ma le cose di questo mondo sono soggette a grande instabilità. E un uomo che incorresse nella disgrazia di vostra maestà perderebbe domani la carica. E allora che cosa volete? Esclamò la regina, vergognandosi di essere stata scoperta da quella mente non meno accorta della sua. 100.000 lire per quel povero capitano dei moschettieri, pagabili il giorno in cui i suoi servizi non fossero più graditi dalla maestà vostra. Anna d'Austria esitò. E dire, proseguì D'Artagnan, che i parigini offrivano, giorni fa, per decreto del Parlamento, 600.000 lire a chi consegnasse loro il ministro o vivo o morto. Vivo per impiccarlo, morto per trascinarlo in un letamaio. Via, via, disse la regina, siete ragionevole, poiché non domandate a una regina che un sesto di ciò che proponeva il Parlamento. E sottoscrisse una promessa di 100.000 franchi. E poi riprese, signora, il mio amico di Vallon è ricco e perciò non ha nulla da desiderare in quanto a denaro. Mi pare però che fra lui e il signor Mazzarino si sia parlato di levare la sua tenuta a baronia. Anzi, se ben rammento, è cosa promessa. Quello zotico, disse Anna, la gente riderà. Sia pure, disse D'Artagnan, ma io sono sicuro che chi ride davanti a lui non riderà due volte. Vada per la baronia, rispose la regina, e firmò. Adesso resta il cavaliere o abate d'Herblay, come piace alla maestà vostra. Vuole essere vescovo? No, desidera una cosa più semplice. E quale? Che il re si degni di essere padrino del figlio di Madame de Longueville. La regina sorrise. Maestà, disse D'Artagnan, il signor di Longueville è di stirpe reale. Sì, ma il figlio? Il figlio deve esserlo, poiché lo è il marito di sua madre. E il vostro amico non ha più niente da chiedere per Madame de Longueville? No, signora. Perché si immagina che sua maestà il re, degnandosi di essere padrino del suo bambino, non può fare alla madre, quando si farà il battesimo, un regalo di meno di 500.000 lire, ben inteso mantenendo al padre il governo della Normandia. Quanto al governo della Normandia, disse la regina, credo di potermi impegnare, ma per 500.000 lire... Il signor cardinale non cessa di ripetermi che non c'è più denaro nelle casse dello Stato. Ne cercheremo insieme, maestà, se vostra maestà lo permette, e ne troveremo. E poi? E poi, maestà? Sì, non c'è altro. Non avete il quarto compagno? Certo, il conte della Fer. Che cosa chiede? Nulla. Nulla? Sì. E c'è al mondo un uomo che, potendo chiedere, non chieda? C'è il conte de la Fer, signora. Il conte de la Fer non è un uomo. E che cos'è? Il conte de la Fer è un semidio. Non ha un figlio, un ragazzo, un parente, un nipote, di cui il signor di Comminges mi parlò come di un bravo ragazzo e che riportò con il signor di Châtillon le bandiere d'Alain. Come dice vostra maestà, il conte ha un pupillo chiamato il visconte di Bragelonne. Se dessi a quel giovane un reggimento, che cosa direbbe il tutore? Forse accetterebbe. Forse? Sì, se vostra maestà in persona lo pregasse di accettare. Avete detto bene. È un uomo singolare. Basta, rifletteremo, e può darsi che lo preghiamo. Siete contento? Sì, maestà, ma c'è una cosa non sottoscritta dalla regina. E qual è? La più importante. L'adesione al trattato? Appunto. Che cosa serve? Firmo il trattato domani. Credo di poter affermare una cosa alla maestà vostra, disse D'Artagnan. Cioè, se la maestà vostra non firma oggi quel consenso, non troverà il tempo di firmarlo domani. Voglia dunque, la supplico, scrivere in calce a questo programma, steso tutto di pugno del Mazzarino, come vede, acconsento a ratificare il trattato proposto dai parigini. Thank you. Anna era presa al laccio. Non poteva sottrarsi e sottoscrisse. Ma appena ebbe firmato, l'orgoglio irruppe in lei come una tempesta e si mise a piangere. D'Artagnan trasalì a vedere quelle lacrime. Sin da quel tempo le regine piangevano come semplici donne. Il Guascone scosse il capo. Pareva che le lacrime reali gli bruciassero il cuore. «Signora», disse inginocchiandosi, «guardate l'infelice gentiluomo ai vostri piedi. Egli vi prega di credere che a un cenno di vostra maestà tutto gli sarebbe possibile. Egli ha fede in sé, ha fede negli amici suoi, vuole aver fede anche nella sua regina. È la prova che nulla lo spaventa, che su nulla specula e che ricondurrà il signor Mazzarino alla maestà vostra senza condizioni. A voi, signora, ecco le sacre firme di vostra maestà. Se crederete di dovermene restituire, lo farete, ma da questo momento non vi obbligano più a nulla». E D'Artagnan, sempre genuflesso, con lo sguardo fiammeggiante di orgoglio e di virile intrepidità, consegnò ad Anna quelle carte che le aveva strappate di mano a una con tanta fatica. Vi sono momenti, perché in questo mondo non tutto è cattivo e non tutto è buono, vi sono momenti in cui nei cuori più aridi e freddi germoglia, irrigato dalle lacrime di una estrema commozione, un sentimento generoso, che il calcolo e l'orgoglio soffocano se un altro cuore non lo afferra sul nascere. Anna era in uno di quei momenti. D'Artagnan, cedendo alla propria commozione, in armonia con quella della regina, aveva compiuto l'opera di una profonda diplomazia. Fu dunque immediatamente ricompensato della sua abilità o del suo disinteresse, secondo si voglia fare onore al suo acume o al suo cuore, della ragione che lo fece agire. «Dite bene, signore», riprese Anna, «non seppi conoscervi. Ecco gli atti firmati che liberamente vi rendo. Al più presto conducetemi il cardinale». «Signora», disse D'Artagnan, «sono già 20 anni, ho buona memoria, che ebbi l'onore dietro una tappezzeria dell'Hôtel de Ville di baciare una di queste bellissime mani». «Ecco l'altra», disse la regina, «e perché la sinistra non sia meno liberale della destra, si trasse dal dito un diamante presso poco simile al primo. Prendete e conservate questo anello per mio ricordo». «Maestà», disse D'Artagnan alzandosi, «non ho che un solo desiderio, ed è che la prima cosa che mi chiederete sia la mia vita». E con il piglio proprio a lui solo si ritirò. «Disconobbi quegli uomini», disse Anna d'Austria mentre D'Artagnan si allontanava, «e ora è tardi perché io ne cavi profitto. Fra un anno il re sarà maggiorenne». 15 ore dopo D'Artagnan e Porthos accompagnavano Mazzarino dalla regina e ricevevano uno il brevetto di luogotenente capitano dei moschettieri, l'altro il diploma di barone. «Siete contenti?» domandò Anna d'Austria. D'Artagnan fece un inchino. Porthos girò e rigirò tra le mani il diploma, guardando Mazzarino. «Che altro c'è?» chiese il ministro. «Eminenza, c'è che si era parlato di una promessa di cavaliere dell'ordine alla prima promozione. Ma voi sapete, signor barone, che non si può essere cavalieri dell'ordine senza aver dato prova di sé». «Oh», disse Porthos, «io non chiedo per me il cordone turchino». «E per chi?» domandò il ministro. «Per il mio amico, conte de la Fère». «Oh», rispose la sovrana, «allora è un'altra cosa. Il conte ha dato tutte le prove necessarie». «Lo avrà?» «Lo ha. Nel medesimo giorno veniva sottoscritto il Trattato di Parigi, e si presumeva che il ministro si fosse rinchiuso nelle sue stanze per stenderlo con maggior cura. Mentre D'Artagnan e Porthos erano andati ad accompagnare il cardinale a Saint-Germain, Athos e Aramis, che li avevano accompagnati fino a Saint-Denis, erano tornati a Parigi. Ciascuno di loro doveva fare la sua visita. Aramis, non appena si fu tolto gli stivali da viaggio, corse all'Hôtel de Ville, dove era Madame de Longueville. Alla prima notizia avuta della pace, la bella duchessa gettò alte grida. La guerra la faceva regina, la pace la costringeva all'abdicazione. Dichiarò che non avrebbe mai sottoscritto il trattato e che voleva guerra eterna, ma quando Aramis le ebbe presentato quella pace sotto il suo vero aspetto, cioè con tutti i suoi vantaggi, quando le ebbe mostrato in cambio della sua sovranità precaria e contrastata su Parigi la dignità di vice regina al Pont de l'Arche, vale a dire sull'intera Normandia, quando le ebbe fatto risuonare alle orecchie le 500.000 lire promesse dal cardinale, allorché ebbe fatto brillare dinanzi ai suoi occhi l'onore che le avrebbe fatto il re tenendo suo figlio al fonte battesimale, Madame de Longueville non contestò più che per orgoglio di donna e non si difese che per arrendersi. Aramis finse di prestar fede alla sua opposizione e non volle privarsi del merito di averla convinta. Athos, lasciando Aramis sulla Place Royale, si era recato da Madame de Chevreuse. Era un'altra frondista da persuadere, ma era più restia della sua rivale. In suo favore non si era stipulato nessun accordo. Il signor di Chevreuse non era nominato governatore di alcuna provincia e se la regina consentiva essere madrina, non poteva essere che del suo nipotino o della sua nipotina. Per cui alle prime parole di pace, Madame de Chevreuse inarcò le ciglia e, nonostante tutta la logica di Athos per mostrarle come fosse impossibile una guerra più lunga, insistette per le ostilità. «Bella amica», disse Athos, «permettetemi di dirvi che tutti sono stanchi della guerra, che, eccettuato voi e forse il coadiutore, tutti bramano la pace. Vi farete esiliare, come al tempo di re Luigi XIII. Credete a me, non siamo più nell'età delle buone riuscite nell'intrigo, e i vostri begli occhi non sono destinati a spegnersi rimpiangendo Parigi, dove vi saranno sempre due regine finché vi sarete voi. La duchessa scosse il capo. Il signor di Bragelonne rimane a Parigi? Domandò poi. Che cosa ne pensate? Richiese Athos. Lasciatemelo, conte. No, signora. Se avete dimenticato la storia di Edipo, me ne rammento io. In verità siete amabilissimo, conte, e mi piacerebbe vivere un mese a Bajlon. Non avete paura di suscitarmi molti invidiosi, duchessa? Disse con galanteria Athos. No. Ci verrò in incognito, conte, sotto il nome di Marie Michon. Signora, siete adorabile. In quel momento Raoul entrò. Veniva ad annunciare al conte e alla duchessa che il conte di Guiche, suo amico, lo aveva allora avvertito che l'ingresso solenne del re, della regina e del ministro avrebbe avuto luogo il giorno seguente. Il giorno dopo, all'alba, la corte fece tutti i preparativi per lasciare Saint-Germain. Sin dalla sera avanti, la regina aveva chiamato D'Artagnan. «Signore», gli aveva detto, «mi assicurano che Parigi non è tranquilla. Temo per il re. Ponetevi accanto allo sportello della carrozza». «Vostra maestà non si preoccupi», disse D'Artagnan. «Garantisco io per il re». E, salutando, la regina uscì. Mentre usciva dalla regina, Bernouin lo avvisò che il cardinale lo aspettava per cose importanti. Si recò subito dal cardinale che gli disse: «Corre voce di sommosse a Parigi. Io sarò alla sinistra del re e siccome sarò principalmente minacciato, tenete via lo sportello di sinistra. Vostra Eminenza non dubiti, replicò D'Artagnan, nessuno le torcerà un capello. E quando fu nell'anticamera borbottò, diavolo, come farò a cavarmene fuori? Non posso mica trovarmi al tempo stesso a destra e a sinistra. Ah, ecco, io farò la guardia al re e Porthos farà la guardia al cardinale. Questo accomodamento garbò a tutti, cosa che avviene ben di rado. La regina si fidava del coraggio di D'Artagnan, a lei noto, e il cardinale della forza di Porthos da lui sperimentata. Il corteo si mise in cammino per Parigi nell'ordine prestabilito. Guiteau e Comminges, alla testa delle guardie, andavano per primi. Poi veniva la carrozza reale che aveva a uno degli sportelli D'Artagnan e all'altro Porthos. Poi i moschettieri, i vecchi amici da 22 anni di D'Artagnan, loro tenente da 20 e dal giorno innanzi loro capitano. Giunta alla barriera, la carrozza fu salutata dalle grida di «Evviva il re! Evviva la regina!» Vi si mischiarono alcune grida di «Evviva Mazzarino!» ma non ebbero eco. Andavano a Notre-Dame, dove si cantava un Te Deum. Tutto il popolo di Parigi era per le strade. Avevano schierato gli svizzeri per tutto il percorso, ma, essendo molto lungo, stavano distanti l'uno dall'altro 6 o 8 passi e all'altezza di un solo uomo. Sicché la protezione era insufficiente e di tanto in tanto quell'argine, rotto da un'ondata di gente, stentava molto a formarsi di nuovo, a ogni rottura, fatta però con buona intenzione, poiché proveniva dal desiderio che avevano i parigini di rivedere il loro re e la loro regina, dei quali erano privi da un anno, Anna d'Austria guardava inquieta D'Artagnan, e questi con un sorriso la rassicurava. Mazzarino, che aveva speso 1.000.000 di luigi per far gridare «Evviva Mazzarino!» e non aveva udito abbastanza grida da meritare 20 pistole, guardava anche lui Porthos con inquietudine. Ma la gigantesca guardia del corpo rispondeva a quello sguardo con una così bella voce di basso «State tranquillo, Eminenza!» che il ministro si calmava sempre più. Arrivati al Palazzo Reale, trovarono anche maggior folla, affluita sulla piazza da tutte le strade adiacenti, e si vedeva come un largo fiume agitato tutta quella moltitudine andare incontro alla carrozza e tumultuosamente scorrere per la Rue Saint-Honoré. Quando furono sulla piazza, echeggiarono grida clamorosissime di «Viva le loro maestà!». Mazzarino si affacciò alla portiera. Salutarono la sua comparsa 2 o 3 grida di «Viva il ministro!». Ma quasi subito uno schiamazzo di fischi le soffocò spietatamente. Mazzarino, impallidito, si ricacciò dentro con la massima fretta. «Birbanti!» borbottò Porthos. D'Artagnan non disse nulla, ma si arricciò i baffi con un gesto particolare che indicava come la sua bile di guascone cominciasse a riscaldarsi. Anna d'Austria si chinò verso il giovane re e gli disse all'orecchio: «Figliolo, fate un gesto grazioso e dite qualche parolina al signor D'Artagnan». Il re si affacciò allo sportello e disse: «Signor D'Artagnan, non vi ho ancora dato il buongiorno, eppure vi ho riconosciuto benissimo. Siete voi che eravate dietro alle cortine del mio letto la notte in cui i parigini vollero vedermi dormire». «E se il re lo permette», rispose D'Artagnan, «io gli starò a fianco ogni volta che vi sia per lui qualche rischio». «Signore», domandò Mazzarino a Porthos, «che cosa farete se tutto il popolo si avventasse addosso a noi?» «Ne ammazzerei più che potessi, Eminenza». «Oh, per quanto siate robusto e animoso, Non potreste ammazzarli tutti. È vero, ribatté Porthos, alzandosi sulle staffe per meglio scoprire l'immensità della folla. È vero, sono molti. Quasi quasi avrei preferito quell'altro, mormorò Mazzarino, e si buttò in fondo alla carrozza.
Paolo Bonacelli ha letto Vent'anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.